Oggi cominciamo dalla sezione 6 delle dispense. Assumeremo che l'anello sia sempre non banale, per evitare possibili ambiguità. Tanto sappiamo che per l'anello banale l'unico modulo esistente è quello nullo, quindi non c'è molto da dire in quel caso. In analogia con il caso degli spazi vettoriali, anche per un modulo su un anello possiamo dare il concetto di cosa vuol dire che un insieme è linearmente indipendente. Quindi lo trovate nella definizione 6.1. Diciamo che U contenuto in una modulo M è un insieme linearmente indipendente se presi n elementi distinti di U, diciamo x1, xn, ogni loro combinazione lineare che dà 0, cioè dati elementi a1 e a n in A, tali che la somma di, per i che vada 1 a n di ai xi fa 0, è necessariamente la combinazione nulla, nel senso che a1 e a n sono tutti 0. E quindi, siccome avevamo già definito cosa vuol dire d'altra parte che un sottoinsieme di un modulo è un insieme di generatori, possiamo di nuovo in analogia con il caso degli spazi vettoriali dire che un sottoinsieme U di a modulo M è una base di M se U è simultaneamente un insieme di generatori ed è linearmente indipendente. A questo punto possiamo definire un modulo libero come un modulo che ha una base semplicemente. Questa in realtà non è l'unica definizione possibile di modulo libero, in seguito vedremo una caratterizzazione equivalente dei moduli liberi e questa caratterizzazione equivalente spesso si trova data direttamente come definizione. Per il momento notiamo che un esempio di modulo libero si ottiene semplicemente prendendo una somma diretta di tante copie di A. Questo è descritto appunto nell'esempio 6.3, se prendiamo un qualunque insieme lambda, la somma diretta a elevato alla lambda tra parentesi tonde, quindi somma diretta di un numero di copie di a pari alla cardinalità dell'insieme lambda, è sempre un modulo libero. Questo uno vede subito che ottiene una base standard, come insomma siete abituati, immagino già per gli spazi vettoriali, prendendo appunto come elementi della base gli elementi che hanno 1 in uno dei termini e 0 in tutti gli altri, quindi al variare di lambda piccolo in lambda grande, appunto consideriamo l'elemento che indico con notazione usata in precedenza e inclusione lambdesima dell'elemento 1 dell'anello nella somma diretta, quindi al variare di lambda piccolo in lambda grande, notate subito molto facilmente che questa è effettivamente una base. Vedremo tra poco che in realtà tutti i moduli liberi sono di questa forma, a meno disomorfismo. Ma per il momento con la proposizione 6.4 cominciamo a vedere una proprietà importante dei moduli liberi, o meglio di una base di un modulo libero, una proprietà che in realtà diciamo, generalizza un fatto che dovrebbe esservi noto dalla teoria degli spazi vettoriali. Di nuovo non so se l'avete visto nella generalità degli spazi vettoriali, possibilmente di dimensione infinita o solo per quelli di dimensione finita. Prendiamo quindi un modulo libero L, fissiamo una sua base che indicherò con gli elementi y lambda, al variare di lambda piccolo nel solito insieme lambda grande, e con l'ulteriore attenzione di prendere questi elementi distinti, cioè y lambda diverso da y mu se lambda diverso da mu. Di solito questa condizione uno magari la dà per scontata, ma è bene precisare che la stiamo richiedendo, nel senso che quando descrivo un insieme, se ci fossero delle ripetizioni, per esempio se avessi, diciamo, lambda grande fatta da due elementi 1, 2, quindi due elementi y1 e y2, se avessi y1 uguale a y2, l'insieme y1,y2 è un insieme fatto in realtà da un solo elemento. Quindi se sto dicendo che quell'insieme è in particolare linearmente indipendente, non vuol dire che le combinazioni lineari a1y1 più a2y2 uguale a 0 sono 0 solo quando a1 è uguale ad a2, ma vuol dire semplicemente che questo comune elemento y1 uguale y2 moltiplicato per una costante a fa 0 solo quando a quella costante è 0. Quindi bisogna prestare attenzione a questo fatto. Comunque la proposizione ci dice che se abbiamo un altro a modulo qualunque m e degli elementi x lambda in m al variare di lambda piccolo in lambda grande, questa volta gli x lambda possono eventualmente essere anche ripetuti, allora esiste un'unica funzione alineare, diciamo f da L in M, che manda ciascun y lambda rispettivamente in x lambda, sempre per ogni lambda piccolo in lambda grande. Questa proprietà in realtà dovrebbe esservi appunto nota dalla teoria degli spazi vettoriali, magari solo di dimensione finita, cioè un'applicazione lineare è univocamente determinata dal comportamento sugli elementi di una base, e d'altra parte sugli elementi di una base posso definirla come mi pare e poi appunto estenderla in modo unico per linearità. Per completare l'enunciato possiamo dire inoltre che F è surriettiva se e solo se l'insieme degli x lambda è un insieme di generatori del modulo di arrivo M e è iniettiva se e solo se l'insieme degli x lambda è linearmente indipendente in M e inoltre sempre gli elementi sono distinti, quindi x lambda diverso da x mu se lambda diverso da mu. Questo spero sia chiaro, no? Se ci fossero delle ripetizioni, ovviamente la funzione non sarebbe iniettiva. Qualche dettaglio della dimostrazione della proposizione 6.4 è riportato nella prima slide, quindi in particolare nella prima parte vediamo la questione dell'esistenza unicità di F. Osserviamo che per ogni elemento del modulo di partenza L, diciamo quindi Y in L, il fatto che gli Y lambda formino una base ci dice che esistono unici dei coefficienti a lambda in A, quasi tutti 0, tale che Y sarà la somma su lambda di A lambda Y lambda. Diciamo, naturalmente l'esistenza è garantita dal fatto che gli Y lambda sono dei generatori e l'unicità dal fatto che sono linearmente indipendenti. E a questo punto, allora, se voglio che F sia allineare e mandi y lambda in x lambda, necessariamente F di y dovrà valere, come riportato nella formula, come dire F di somme appunto su lambda di a lambda y lambda per allinearità, è come dire somme su lambda di a lambda F di y lambda, cioè somme su lambda di a lambda x lambda. In altre parole, F se esiste è unica con le proprietà richieste e deve essere definita in quel modo. A questo punto, per avere anche l'esistenza, bisogna solo verificare che con questa definizione F è effettivamente allineare, cosa che è molto facile e vi lascio come esercizio. Dobbiamo poi vedere che F è surriettiva se e solo se gli x lambda generano m. In effetti, F è surriettiva se e solo se l'immagine di F è tutto m. E d'altra parte l'immagine di F è come dire F di L, ma L è generato per ipotesi dagli Y lambda, quindi stiamo considerando F del sottomodulo generato dagli Y lambda. Se ricordate, abbiamo dimostrato che l'immagine del sottomodulo generato da un sottoinsieme è il sottomodulo generato dall'immagine del sottoinsieme, quindi otteniamo che l'immagine di F è il sottomodulo di M generato dall'immagine degli y lambda tramite f, cioè dagli f di y lambda, che però sono per ipotesi proprio x lambda. Quindi l'immagine di f è il sottomodulo di m generato dagli x lambda, quindi f è surriettiva se e solo se gli x lambda generano tutto m. Infine dobbiamo vedere quando f è iniettiva. Sappiamo che f sarà iniettiva se e solo se il suo nucleo è 0, d'altra parte il nucleo di f sono gli y in L. Che appunto tali che f di y è 0, ma y lo possiamo scrivere, come abbiamo detto prima, in modo unico come somme su lambda in lambda grande di a lambda y lambda, con gli a lambda quasi tutti 0, e per un tale y, f di y, come abbiamo visto, è precisamente somme su lambda di a lambda x lambda. Quindi f sarà iniettivo quando questo nucleo è 0, cioè quando le uniche scelte possibili, data una scrittura del genere, degli a lambda, tale che somme di a lambda x lambda faccia 0 è quando tutti gli a lambda sono 0, e chiaramente questo succede precisamente quando gli x lambda formano un insieme linearmente indipendente e, per quello che dicevo prima, anche senza ripetizioni. Vediamo adesso alcune conseguenze interessanti della proposizione, cominciando dal corollario 6.5, che ci dice che ogni a modulo è esomorfo a un quoziente di una somma diretta di coppie di a, quindi a elevato a lambda tra parentesi tonde per qualche insieme lambda. Naturalmente sappiamo che moduli del genere sono liberi, quindi in particolare questo ci dice che ogni a modulo è isomorfo a un quoziente di un a modulo libero. E diciamo, questo è un fatto significativo perché allora diciamo, sostanzialmente ci dice che diciamo, con le sole operazioni di somma diretta e di passaggio al quoziente, partendo dall'esempio più facile, a parte il modulo nullo di a modulo che possiamo dare, cioè l'anello stesso, otteniamo tutti i moduli. E poi diciamo la seconda parte del corollario ci dà anche un'informazione sui moduli finitamente generati, cioè un a modulo è finitamente generato se e solo se è isomorfo a un quoziente di a alla n per qualche naturale n. Passiamo alla dimostrazione, l'ora del corollario 6,5. Per prima cosa notiamo che possiamo sempre trovare un insieme di generatori di un dato a modulo m. Al peggio posso prendere tutti gli elementi di m. Dunque, diciamo, in generale ho scelto un insieme di generatori che indicherò con la solita notazione x lambda, di lambda piccolo in lambda grande. Per ottenere il risultato cercato, semplicemente uso la proposizione in questo modo. Costruisco un omomorfismo dalla somma diretta di cardinalità di lambda copie di A, quindi A elevato alla lambda tra parentesi verso M, e in questo modo scelgo una base, per esempio la base standard del modulo di partenza, quindi quella che avevamo considerato prima nell'esempio 6,3 per esempio, che avevo chiamato i termini E lambda, e quindi rispetto a questa base decido che mando E lambda in X lambda per ogni lambda appartenente a lambda. Quindi la proposizione mi garantisce che esiste un'unica F allineare da A somma diretta lambda in M che manda appunto E lambda in X lambda, e non solo, la proposizione mi dice anche che F è surriettiva proprio perché gli X lambda sono un insieme di generatori di M. Abbiamo quindi ottenuto questo omomorfismo surriettivo e allora posso applicare il primo teorema di isomorfismo per moduli. E ottengo che l'immagine, cioè tutto M, è isomorfo al modulo di partenza, quindi A elevato a somma diretta di cardinalità di lambda, è quozientato per il nucleo di F, quindi in particolare ha ottenuto il quoziente che cercavo, a meno di isomorfismo. Se in più assumo che M sia finitamente generato, posso prendere come insieme di generatori di M un insieme finito, cioè il mio insieme lambda sarà finito, diciamo, di cardinalità n, per qualche n naturale, e quindi il mio a elevato alla cardinalità di lambda non sarà altro che un a alla n, e quindi otterrò che m è isomorfo a un quoziente di a alla n. E quindi questo dimostra un'implicazione dell'ultima affermazione dell'enunciato del corollario. Ci rimane da vedere che viceversa, se m è isomorfo a un quoziente di a alla n, quindi diciamo a alla n quozientato per un suo sottomodulo n grande, allora m è finitamente generato. Ma questo segue dal fatto che abbiamo già visto che se volete un quoziente di un modulo finitamente generato è ancora finitamente generato, e chiaramente l'essere finitamente generato si conserva anche per isomorfismo, oppure, come scrivo qui nella dimostrazione, usate il fatto che se volete fare una cosa più diretta, avendo questo isomorfismo trovate un omomorfismo surriettivo da A alla n in M, cioè il passaggio al quoziente composto con l'isomorfismo dato fra M e A alla n su n, e questo appunto essendo un omomorfismo surriettivo, sapete che quando avete un omomorfismo surriettivo, se il modulo di partenza è finitamente generato, anche quello di arrivo lo è. In ogni caso appunto concludiamo che il nostro modulo è finitamente generato. Chiaramente sto usando il fatto che A alla n è finitamente generato, ma sappiamo sempre dall'esempio 6,3 che ha una base di cardinalità n. Vediamo ora il corollario 6,6, che ci dice che un A modulo è libero se e solo se è isomorfo a una somma diretta di copie di A, quindi A alla lambda tra parentesi tonde per qualche insieme lambda. Questa in effetti è la caratterizzazione equivalente di cui vi parlavo dei moduli liberi, che spesso si trova direttamente come definizione di modulo libero. E vale però la pena notare che possiamo dire qualcosa di più preciso, cioè sappiamo con la nostra definizione un modulo è libero se ha una base, possiamo dire che un modulo ha una base di una certa cardinalità se e solo se è isomorfo a una somma diretta di copie di A in un numero pari alla stessa cardinalità. Quindi se vogliamo enunciarlo diciamo, con il nostro linguaggio degli insiemi, possiamo dire che ha una base di cardinalità pari alla cardinalità di un certo insieme lambda se e solo se è isomorfo alla lambda tra parentesi tonde. Per la dimostrazione osserviamo intanto che A elevato alla lambda tra parentesi tonde, sappiamo già che ha una base di cardinalità proprio pari a cardinalità di lambda, come si è visto nell'esempio 6,3. E naturalmente è abbastanza ovvio, spero, che l'isomorfismo di moduli poi serva le basi, quindi se ho una base di una certa cardinalità in un modulo, avrò una base della stessa cardinalità in un modulo a lui isomorfo. E questo quindi dimostra una prima implicazione. Per il viceversa, prendiamo un modulo M con una base di cardinalità pari a cardinalità di lambda, e allora per definizione, di avere la stessa cardinalità vuol dire che esiste un'abiezione fra l'insieme lambda e questa base, quindi posso scrivere gli elementi di questa base nella forma, diciamo, come al solito, x lambda, magari di lambda piccolo in lambda grande, e non solo proprio perché è un'abiezione, non ci saranno ripetizioni. E a questo punto allora posso applicare la proposizione 6,4 per costruirmi un omomorfismo da A elevato alla lambda tra parentesi tonde verso M, che manda la base solita e lambda del primo modulo in x lambda per ogni lambda piccolo in lambda grande. Quindi la proposizione 6,4 mi garantisce non solo che esiste unica questa F allineare, ma anche che lei è surriettiva proprio perché gli x lambda generano m, ed è anche iniettiva perché gli x lambda sono anche linearmente indipendenti e distinti, quindi abbiamo trovato l'isomorfismo cercato. Adesso che abbiamo questa caratterizzazione dei moduli liberi, possiamo vedere ancora più facilmente che su anelli qualunque, in generale, è facile dare esempi di moduli che non sono liberi. Come si vede nell'esempio 6, 7, possiamo considerare l'anello Z, sappiamo che gli Z moduli non sono altro che i gruppi abeliani, e allora per esempio Z su NZ con n intero maggiore di 1 sicuramente non è uno Z modulo libero, infatti se fosse libero dovrebbe essere isomorfo a una somma diretta di copie di Z, ma una somma diretta di copie di Z non vuota è chiaramente infinita, mentre Z su NZ ha cardinalità n. E nemmeno la somma diretta vuota di copie di z può essere isomorfa z su nz perché la somma diretta vuota è il modulo nullo che ha cardinalità 1. E quindi concludiamo più in generale che ogni gruppo abeliano finito, non banale, sicuramente non è uno z modulo libero. D'altra parte dovreste sapere dall'algebra lineare che se l'anello è un campo, tutti i moduli, cioè tutti gli spazi vettoriali, sono liberi perché appunto hanno una base. Che di nuovo non so se questo forse l'avete visto solo nel caso finitamente generato, cioè per spazi vettoriali di dimensione finita, ma è vero anche per spazi vettoriali arbitrari. E in effetti adesso nella proposizione 6,8 vediamo un risultato un po' più preciso in questa direzione, cioè il fatto che il campo sia commutativo non è essenziale, cioè vale la stessa cosa per anelli con divisione e vale anche viceversa, quindi più precisamente abbiamo che tutti gli amoduli sono liberi se e solo se l'anello A è un anello con divisione. E quindi questo ci dice che non appena abbiamo un anello che non è con divisione, quindi in cui ci sono elementi diversi da zero non invertibili, sicuramente esistono moduli non liberi. Vediamo quindi la dimostrazione, cominciando dall'implicazione che se A è con divisione, allora tutti gli amoduli sono liberi. In realtà la dimostrazione funziona esattamente come nel caso in cui A è un campo, però siccome non so appunto se l'avete vista in generale, ve la ripropongo qui. Chiaramente si usa il lemma di Zorn per il caso generale, che comunque conoscete sicuramente già almeno dall'algebra 1, l'avete visto appunto per la dimostrazione dell'esistenza degli ideali massimali. Comunque adesso ve lo richiamo. Quindi fissiamo una modulo M. E consideriamo l'insieme di tutti i sottoinsiemi linearmente indipendenti di M, e quindi lo chiamo con U corsivo, come vedete. E questo lo possiamo vedere come un insieme ordinato rispetto all'inclusione, cioè se abbiamo due elementi U e U', diciamo che U sarà minore o uguale di U' se e solo se U è contenuto in U'. E allora, per poter applicare il lemma di Zorn, dobbiamo vedere che questo insieme U corsivo intanto è non vuoto, cosa che è sicuramente vera perché alla peggio contiene almeno l'insieme vuoto, cioè l'insieme vuoto è sicuramente linearmente indipendente. E poi dobbiamo far vedere che ogni catena, cioè ogni sottoinsieme è totalmente ordinato di U corsivo, ha un maggiorante in U corsivo, cioè esiste un elemento sempre di U corsivo che è maggiore o uguale di tutti gli elementi della catena. E in effetti se questa catena la posso scrivere come posso sempre scrivere come U lambda, magari del solito lambda piccolo in lambda grande di sottoinsiemi appunto di U corsivo, sottoinsiemi che siano totalmente ordinati, quindi per ogni lambda e mu avrò che U lambda è contenuto in U mu o viceversa, e allora un maggiorante sarà semplicemente l'unione degli U lambda, magari di lambda piccolo in lambda grande. se chiamo U questa unione, devo prima accertarmi che effettivamente U è ancora linearmente indipendente, cioè che U sta in un corsivo. Qui ho scritto qualcosa nella slide successiva al riguardo, quindi devo far vedere che se prendo x1, xn appartenente a U elementi distinti e a1, an appartenente a tali che la somma per i che vado 1, n di ax con i fa 0, allora gli aconi sono tutti 0. Ora, per definizione, ciascun x con i sta in U, quindi sta nell'unione dei vari U lambda, quindi vuol dire che per ogni i trovo un lambda i nell'insieme di indici lambda grande, tale che x con i appartiene a U lambda i. Adesso uso il fatto che gli U lambda formano una catena, quindi sottoinsieme è totalmente ordinato rispetto all'inclusione, quindi esisterà il più grande fra questi U lambda 1, U lambda n, lo chiamo lambda j, questo termine, quindi avrò che U lambda 1, U lambda n sono tutti contenuti in U lambda j. Ma allora in particolare allora, i miei elementi x1 e xn stanno tutti in un lambda j, che per ipotesi è un insieme linearmente indipendente, quindi la relazione di dipendenza lineare da cui sono partito, somma di ax con i uguale a 0, vale rispetto a termini x1 e xn che sono nell'insieme linearmente indipendente u lambda j, e quindi per definizione di indipendenza lineare. Come conseguenza, appunto, quello che voglio, cioè che gli A1 a n sono tutti 0. Tornando alle dispense, abbiamo quindi verificato che le ipotesi del lemma di Zorn sono soddisfatte, quindi il lemma vi permette di concludere che esiste un elemento massimale dell'insieme U corsivo, e questo elemento lo chiamo ancora U, anche se non è quello di prima. Chiaramente, essendo un elemento di U corsivo, lui è linearmente indipendente e mi basta dimostrare, per avere che è effettivamente una base, che è anche un insieme di generatori. Quindi considero il sottomodulo generato da questo U, lo chiamo M', suppongo per assurdo che non sia tutto M. Quindi se non fosse tutto M, vorrebbe dire che esiste un X che sta in M-M', e chiaramente allora questo x in particolare non appartiene a U, e quindi vuol dire per la massimalità di U che l'unione di U e questo x non è più linearmente indipendente. Dunque esiste una combinazione lineare non banale di elementi di U unito x. Quindi vuol dire che posso scegliere un insieme finito di elementi, diciamo posso coinvolgere anche x eventualmente con coefficiente 0, quindi troverò degli x1, xn appartenenti a U distinti e dei coefficienti a1, an appartenenti a A, non tutti nulli, tali che ax più somma per i che vado 1 a n di ax con i fa 0. Ora, se fosse a uguale 0 avrei una contraddizione perché avrei una relazione di dipendenza lineare non banale sugli x con i che stanno in U, mentre U è linearmente indipendente. Quindi deve essere a diverso da 0, ma adesso uso anche il fatto che so che a è invertibile, perché appunto siamo in un anello con divisione, e quindi posso scrivermi x come a alla meno 1 per la somma degli a i x con i, cioè a meno di un segno. E quindi questo vuol dire che x appartiene al sottomodulo generato dagli x con i, che è quindi contenuto nel sottomodulo generato da u, che è uguale a m', e questo mi dà l'assurdo. Quindi abbiamo visto che il nostro modulo ha una base, cioè è libero per definizione. E quindi abbiamo dimostrato che se A è un anello con divisione, tutti gli moduli sono liberi. Adesso dobbiamo vedere viceversa che se A è un anello, che vi ricordo stiamo sempre assumendo essere non banale, tale che tutti gli moduli sono liberi, allora A è un anello con divisione. E per questo ci ricordiamo che abbiamo visto che su un anello non banale esistono sempre dei moduli semplici, quindi in particolare esisterà una modulo M semplice, e d'altra parte questo è una modulo, stiamo supponendo che tutti i moduli siano liberi, quindi anche lui sarà libero. Quindi questo modulo semplice deve essere isomorfo, sappiamo che i moduli liberi sono della forma A elevato alla lambda, tra parentesi tonde, per qualche insieme lambda. Allora vuol dire che anche questo ha la lambda tra parentesi tonde, essendo isomorfo a m che è semplice, è ancora un modulo semplice. Però allora questo ci permette di dire che lambda deve essere un insieme di cardinalità 1, perché se fosse di cardinalità 0, cioè lambda fosse l'insieme vuoto, vorrebbe dire avremo A zero, cioè il modulo nullo, che non è semplice per definizione. E se invece fosse la cardinalità di lambda maggiore di 1, vorrebbe dire che avremmo più copie di A, e chiaramente un tale modulo non è semplice perché ha fra i suoi sottomoduli un singolo termine della somma diretta, che è appunto un sottomodulo non banale. Quindi l'unica possibilità è che M, il nostro modulo semplice da cui siamo partiti, sia isomorfo a, quindi che A stesso sia un A modulo semplice. E se ricordate, avevamo visto la settimana scorsa che l'unico caso in cui A è un modulo semplice è proprio quando l'anello A è condivisione. Per gli spazi vettoriali, almeno per quelli finitamente generati, sapete che tutte le basi hanno la stessa cardinalità, e questa cardinalità comune è proprio quella che si chiama dimensione dello spazio vettoriale. Ora, questo è vero anche per spazi vettoriali non finitamente generati, quindi qualunque. E in realtà è vero anche per moduli su un anello condivisione che non sia necessariamente commutativo. Quindi questo è quello che ci dice la proposizione 6,9, appunto, su un anello condivisione. Tutte le basi di un modulo, che sappiamo per quello che abbiamo appena visto è sicuramente libero, hanno la stessa cardinalità. Ora, questo risultato in realtà adesso non vi faccio la dimostrazione, cioè adesso sulle dispense è scritta, chi fosse curioso può naturalmente leggersela, ma diciamo, non sarà nel programma, quindi non ve la chiederò all'esame per capirci. Non ve la faccio anche perché, diciamo, la dimostrazione non cambia sostanzialmente rispetto al caso commutativo, e quindi perlomeno nel caso finitamente generato, che sarà poi quello che in seguito ci occorrerà, diciamo, avete già visto una dimostrazione sicuramente in algebra lineare, e il caso non finitamente generato richiede un po' di attenzione, ma un piccolo trucco, diciamo, di tipo insiemistico che adesso no, non mi interessa discutere, quindi diamo per buono questo risultato. Adesso è abbastanza naturale chiedersi se cosa succede quando passiamo a anelli che non sono condivisione. Cioè, sappiamo già che in quel caso esistono moduli non liberi, ma se uno si restringe a considerare i moduli liberi, è ancora vero che tutte le basi di un modulo libero hanno la stessa cardinalità? E purtroppo, diciamo, in generale questo non è vero. Viene accennato nell'esempio 6.11 un caso di un anello in cui succede, per esempio, che un anello A in cui A è isomorfo ad A quadro, come a moduli appunto, quindi avete in un caso una base contemporaneamente di cardinalità 1 e di cardinalità 2 per uno stesso modulo. Questo, vabbè, lì viene detto che viene realizzato per esempio con l'anello degli endomorfismi di uno spazio vettoriale di dimensione infinita su un campo. Adesso comunque non stiamo a discutere come si dimostra questo, anche se in realtà non è nemmeno molto difficile. E piuttosto, fatemi dire che, diciamo, sono abbastanza in un certo senso patologici gli anelli in cui può succedere questo, insomma, ci sono tante classi di anelli in cui in realtà le cose vanno bene, quindi abbiamo già visto che un caso è quello in cui l'anello è condivisione, un altro caso importante è, come vedremo, è quello in cui l'anello è commutativo. Quindi il nostro prossimo obiettivo in un certo senso sarà proprio dimostrare questo, che su un anello commutativo tutti i moduli liberi hanno la base della stessa cardinalità. Ora ci arriveremo tra un po', ma come viene spiegato nell'osservazione 6.10, diciamo, nel caso in cui appunto sia vero che tutte le basi di un modulo libero hanno la stessa cardinalità, questa cardinalità comune si chiama rango del modulo libero in generale. Quindi, mentre su uno spazio vettoriale la cardinalità comune è chiamata dimensione, appunto si usa questa terminologia diversa per moduli liberi su anelli qualunque, appunto, purché appunto sia ben definita questa cardinalità comune. Per arrivare a dimostrare che il rango dei moduli liberi su un anello commutativo è ben definito, avremo bisogno di alcuni risultati che trovate nella sezione 7 delle dispense, relativi a quello che si chiama a volte cambiamento di anelli. Cioè, finora ci siamo occupati di moduli su un singolo anello fissato, vogliamo vedere cosa succede quando abbiamo anelli diversi, naturalmente che siano collegati tra loro dalla relazione più ovvia, parlando di anelli, cioè un omomorfismo di anelli. Fissiamo quindi un omomorfismo di anelli, diciamo F da A in B, e vorremmo vedere che relazione c'è tra A moduli e B moduli. E cominciamo a notare che c'è un modo facile di passare da B moduli a A moduli. Cioè, se abbiamo un qualunque bimodulo M, allora otteniamo sullo stesso gruppo abeliano M, che per definizione abbiamo, avendo appunto la struttura di bimodulo, abbiamo anche una struttura indotta di A modulo, cioè semplicemente per ogni A piccolo in A e per ogni X piccolo in M definiremo A per X semplicemente come F di A per X, visto che F di A è un elemento di B e M è un bimodulo, questo ha perfettamente senso. Naturalmente si tratta poi di verificare che con questa definizione veramente M diventa un A modulo, ma questo in effetti è molto facile e se pensate all'interpretazione che abbiamo già dato fin dalla prima lezione della struttura di modulo come omomorfismo di anelli, dall'anello stesso nell'anello degli endomorfismi del gruppo abeliano, allora partiamo da M che è un bimodulo, cioè da un omomorfismo di anelli che possiamo chiamare, diciamo, beta da B in end M, allora la struttura di A modulo che otteniamo indotta è semplicemente la composizione beta composto F, che sarà un omomorfismo di anelli da A in end M e che quindi mi dà appunto la struttura di A modulo su M, che è precisamente in modo esplicito quella che vi ho richiamato prima. E quindi questo passaggio da bimoduli ad A moduli è quello che si dice a volte restrizione degli scalari attraverso appunto l'omomorfismo F di anelli. Diciamo questa terminologia diciamo, si usa soprattutto quando l'omomorfismo F è iniettivo e in particolare magari un'inclusione di anelli, cioè di A come sottoanello dentro B, quindi nome restrizione in questo caso è pienamente giustificato, ma diciamo si può usare tranquillamente anche quando F è un qualunque omomorfismo non necessariamente iniettivo di anelli. Dovrebbe essere chiaro che questa operazione di restrizione degli scalari si comporta bene anche rispetto a operazioni come considerare un sottomodulo o un omomorfismo di moduli, nel senso che se abbiamo un sottomodulo, diciamo un B-sottomodulo M' di M, quello sarà automaticamente anche un A-sottomodulo di M, e così se abbiamo un omomorfismo di moduli, di P-moduli, diciamo da M in N, la stessa funzione mi definirà anche un omomorfismo di A-moduli rispetto appunto alle strutture di A-modulo indotte per restrizione degli scalari. Fate attenzione però che non vale viceversa, in generale un A sottomodulo di un B modulo non è detto che sia un B sottomodulo e così una funzione è allineare tra B moduli, non è detto che sia anche bilineare. Riguardo al primo punto, nell'osservazione 7.1 si fa notare come se consideriamo il sottomodulo generato da un sottoinsieme U di M, possiamo vederlo come l'A sottomodulo o il B sottomodulo, vale sempre l'inclusione che l'A sottomodulo è contenuto nel B sottomodulo, proprio perché diciamo, ogni B sottomodulo è anche un A sottomodulo, ma in generale non vale l'uguaglianza perché viceversa non sempre è vero, e quindi in particolare può succedere che M sia finitamente generato come B modulo, ma non come A modulo. E per fare un esempio, supponiamo che notiamo intanto che B è sempre finitamente generato come B modulo, cioè addirittura ciclico, ma non è detto che sia finitamente generato come A modulo. Per un esempio esplicito, prendete come omomorfismo di anelli appunto F da A in B l'inclusione di A nell'anello dei polinomi A di X, che prendiamo come anello B, e in questo caso appunto A di X non è un A modulo finitamente generato, perché insomma, vedete facilmente che lui è un A modulo libero di rango infinito, o comunque diciamo, ha una base diciamo, di cardinalità infinita, cioè numerabile, data dai monomi costituiti dalle potenze di x, potenze naturali di x, e quindi questo ci dà appunto un esempio di un bimodulo finitamente generato che non è finitamente generato come A modulo. Esiste anche un'altra operazione che si chiama invece estensione degli scalari attraverso F, che permette di passare da A moduli a B moduli. Noi però adesso non la vedremo in generale, ma solo in un caso particolare in cui diciamo, si può descrivere abbastanza facilmente, che è il caso in cui l'omomorfismo di anelli, invece di essere un generico F da A in B, è una proiezione al quoziente, quindi diciamo pi greco da A in A su I, dove I naturalmente è un ideale bilatero dell'anello A. Prima di vedere però come si definisce appunto questa estensione degli scalari rispetto a pi greco, vogliamo analizzare meglio cosa succede alla restrizione degli scalari rispetto a pi greco. Partiamo quindi da un a su i modulo m e osserviamo che la modulo che otteniamo per restrizione degli scalari attraverso pi greco, quindi sempre m come gruppo abeliano, per definizione la moltiplicazione per scalari su di lui è definita su un elemento a piccolo dell'anello A come su un elemento x di m come a per x fa semplicemente quello che fa pi greco di a per x con pi greco di a elemento di a su i. E in particolare, quindi, se a sta nell'ideale i, pi greco di a è 0 e quindi sicuramente a per x fa 0. In altre parole, questo si dice che tutti gli elementi dell'ideale i sono contenuti nell'annullatore della modulo m, quindi equivalentemente il prodotto dell'ideale bilatero i per m fa 0. Se ricordate, abbiamo definito che cos'è il prodotto in generale di un ideale sinistro per il modulo m, e quindi abbiamo questa proprietà, cioè ogni a modulo ottenuto per restrizione degli scalari da un a su i modulo ha la proprietà che il suo annullatore contiene l'ideale i. E la cosa interessante è che è vero anche il contrario, cioè se partiamo da un qualunque a modulo m con la proprietà che il suo annullatore contiene i o equivalentemente tale che i per m fa 0, allora possiamo mettere su m una struttura di a su i modulo nel modo naturale, cioè dobbiamo definire la moltiplicazione per scalari data una classe di un elemento a piccolo, la classe naturalmente dell'anello quoziente a su i per x, definiamo semplicemente come a per x per ogni a in a e per ogni x in m. Ovviamente il fatto che i sia contenuto nell'annullatore mi garantisce che questa è una buona definizione. Si tratterebbe poi di far vedere che valgono gli assiomi di modulo, ma in effetti questa verifica possiamo anche risparmiarcela perché possiamo, sempre ripensando alla struttura di modulo come omomorfismo di anelli, la possiamo vedere in questo modo equivalente, cioè noi siamo partiti da una struttura di a modulo, quindi un omomorfismo di anelli alfa da A in endemme, e con l'ipotesi ulteriore che I sia contenuto nell'annullatore di M come a modulo. L'annullatore di M come a modulo, però, se ricordate, abbiamo osservato non è altro che il nucleo di alfa. Quindi abbiamo questo ideale contenuto nel nucleo di alfa, allora possiamo applicare il teorema di omomorfismo per anelli, che ci dice precisamente che otteniamo un omomorfismo di anelli indotto da A su I in endemme, che è quello appunto che ci dà la struttura di A su I modulo, che è quella che abbiamo descritto prima. Quindi, ricapitolando, dare un A su I modulo equivale a dare un A modulo il cui annullatore contiene I, o equivalentemente tale che il prodotto di I per il modulo fa 0. Come viene spiegato nell'osservazione 7.2, questa corrispondenza biunivoca, per così dire, si comporta bene anche rispetto ai sottomoduli e agli omomorfismi, nel senso che se avete un A su I modulo M, allora un suo sottoinsieme è un A su I sottomodulo se e solo se è un A sottomodulo, e così se avete un omomorfismo, scusate, una funzione tra due A su I moduli, lei sarà A lineare se e solo se è A su I lineare. Questo segue subito dal fatto che l'omomorfismo di anelli pi greco è surriettivo e quindi, per come sono definite la moltiplicazione per scalari, assorbire la moltiplicazione per scalari nel caso dei sottomoduli scalari di A o di A su I è la stessa cosa, e analogamente per la nozione di linearità. Dunque, a tutti gli effetti, la teoria degli A su I moduli si identifica alla teoria degli A moduli il cui annullatore contiene I. E quindi, in particolare, se abbiamo due A su I moduli, quelli saranno isomorfi come A su I moduli se e solo se sono isomorfi come A moduli. Fatta questa premessa, torniamo al problema di dire che cos'è l'estensione degli scalari attraverso pi greco. Appunto, per quanto appena detto, se partiamo da un A modulo m, per produrre un A su I modulo ci basta in realtà produrre un A modulo il cui annullatore contiene I. Come facciamo? Beh, se siamo fortunati e siamo già partiti da una modulo il cui annullatore contiene i, diciamo la cosa più ovvia è tenere il modulo stesso e non fare nulla, ma altrimenti in generale, diciamo se l'annullatore non contiene i, cioè se i per m non fa 0, beh, la cosa più ovvia forse da tentare è farlo diventare 0 quozientando per lui, cioè costruire la modulo quoziente m modulo im. In effetti la modulo quoziente m su im ha la proprietà che i per lui fa 0, perché se prendiamo un qualunque a in i è una classe di x con x appartenente a m, dove la classe la vediamo nel quoziente m su im, allora a per classe di x fa classe di ax, ma ax è appunto un elemento di m, che quindi nel quoziente è 0. E quindi questo ci dà appunto il modo che cercavamo di passare da a moduli a sui moduli, cioè associamo a modulo m il quoziente m su im, che essendo appunto una modulo annullato da i, automaticamente in modo naturale lo possiamo vedere come a su i modulo, quindi quello appunto che diciamo ottenuto per estensione degli scalari attraverso pi greco. La cosa interessante poi è che questa operazione di estensione degli scalari attraverso pi greco la possiamo definire non solo sui moduli, ma anche sugli omomorfismi di moduli. Quindi se partiamo da un omomorfismo di a moduli, diciamo G da M in N, possiamo ottenere un omomorfismo di A sui moduli indotto da M sui M a N sui N, quindi che lo indicherò per brevità con G barra. È definito in che modo? Beh, semplicemente mandando la classe di X, quindi una classe X più IM nel quoziente M sui M, nella classe di GX, quindi GX più IN nel quoziente N sui N. Ora, va verificato che questo effettivamente è un omomorfismo di A sui moduli, ma in effetti lo possiamo vedere facilmente come spiegato nella slide successiva. Infatti possiamo applicare il teorema di omomorfismo per moduli, più precisamente per A moduli. Quindi il diagramma nella prima parte della slide ci fa vedere che consideriamo intanto il nostro omomorfismo G da M in N, che possiamo comporre con la proiezione che chiamo P da N in N su IN. E vogliamo applicare appunto il teorema di omomorfismo considerando il sottomodulo IM di M. Per poterlo applicare bisogna verificare che IM è contenuto nel nucleo di P composto G, ma chiaramente il nucleo di P composto G è costituito dagli elementi X in M che vengono mandati da G nel nucleo di P, che è proprio IN, quindi il nucleo di P composto G è G alla meno 1 di IN. E ora dire che IM è contenuto in G alla meno 1 di IN equivale a dire che G di IM è contenuto in IN, cosa che è chiara per definizione di prodotto IM e IN, perché in effetti ogni elemento di M è una somma finita di prodotti di elementi di I per elementi di M. Quando applico G che è allineare, gli elementi di I vanno fuori e quindi ho ancora una somma finita di elementi di I per elementi di N. E quindi sono verificate l'ipotesi del teorema di omomorfismo per moduli, quindi ottengo un omomorfismo indotto, che appunto è il mio G barra, sempre di A moduli da M su IM in N su IN, quindi indotto nel senso che appunto P composto G è uguale a G barra composto Q, dove indico con Q la proiezione da M a M su IM. E naturalmente questo è un omomorfismo di A moduli, ma siccome questi sono A moduli il cui annullatore contiene I, è come dire che sono omomorfismi di A su I moduli, quindi abbiamo ottenuto l'omomorfismo cercato di A su I moduli. Poi nella seconda parte della slide si osserva che se G è surriettivo, allora anche P composto G è surriettivo, perché P è in ogni caso surriettivo, essendo la proiezione del quoziente da N in N su IN. E quindi, per quello che sappiamo dal teorema di omomorfismo, anche l'omomorfismo indotto G barra è pure surriettivo. Infine, nella terza parte della slide, vediamo che se G è un isomorfismo, allora anche G barra lo è. Quindi, siccome abbiamo già visto che è surriettivo, ci rimane da vedere che è iniettivo. Qui vediamo un possibile argomento per dimostrarlo. In effetti, dire che G barra è iniettivo, sempre dal teorema di omomorfismo, sappiamo che equivale a dire che IM, che sappiamo, abbiamo già visto, è contenuto nel nucleo di P composto G, è in effetti uguale al nucleo di P composto G, cioè uguale a G alla meno 1 di IN, come si era detto. Siccome appunto l'altra inclusione vale in ogni caso, quello che dobbiamo vedere è che G alla meno 1 di IN è contenuto in IM. Quindi prendiamo appunto un elemento x che sta in G alla meno 1 di IN, che significa che G di x sta in IN, e allora per definizione di prodotto IN esistono elementi, diciamo A1AN nell'ideale I e Y1YN nel modulo n, tali che g di x lo scriverò come somme di a y i, e allora per la surriettività di g ciascun y i è g di qualcosa, quindi diciamo g di un certo x con i che sta in m, e quindi ottengo che il mio g di x sarà somme di a y i, cioè somme di a i g di x i. E per la linearità di G, questo lo posso riscrivere come G di somme di AIX con I. E adesso, siccome G lo sto assumendo iniettivo, deduco che X è la somma degli AIX con I, che per definizione è un elemento di IM. Ecco, ho voluto fare questa dimostrazione più che altro come esercizio. In realtà, poi nell'osservazione 7.3 delle dispense, illustro un altro argomento, un po' diverso. Con cui si può vedere che se G è un isomorfismo, anche G barra lo è un tipo di argomento più, in un certo senso più generale, che fa vedere quella che si chiama proprietà funtoriale, diciamo, dell'estensione degli scalari in questo caso. Adesso non voglio dire molto di più perché, insomma, non avremo modo di parlare ulteriormente di questo concetto, che dovreste vedere spiegato in un altro caso, in geometria 2. Comunque il punto è che, diciamo, per garantire che se G è un isomorfismo anche G barra lo è, tutto quello che serve è che questo passaggio, appunto, da omomorfismi di A moduli a omomorfismi di A sui moduli si comporta bene rispetto alla composizione di omomorfismi, cosa che naturalmente va verificata, e che l'identità viene mandata nell'identità. Una volta che avete questo, è automatico, appunto, che gli isomorfismi vengono mandati in isomorfismi. E l'altra cosa che viene detta in questa osservazione è che se invece G è assunto solo essere iniettivo, non è detto che G barra lo sia, e quindi questo ha come conseguenza che, diciamo, sottomodulo di M in generale non diventa più in modo naturale un sottomodulo di M su IM. Questo può essere un po' un problema, ma comunque così vanno le cose. Per avere un esempio in cui si vede che effettivamente se G è iniettivo, G barra può non esserlo, si può prendere come A l'anello Z e come MN sempre Z e come I un ideale NZ per qualche intero n maggiore di 1, e come omomorfismo G, quindi da Z in Z, è l'omomorfismo di moltiplicazione per n proprio, che è chiaramente è un omomorfismo iniettivo di gruppi. E d'altra parte dovrebbe essere abbastanza chiaro pure il fatto che G barra da Z su NZ, quindi a Z su NZ, è ancora l'omomorfismo indotto dalla moltiplicazione per n, solo che su Z su NZ la moltiplicazione per n è 0, cioè l'omomorfismo nullo che non è più iniettivo. Un ultimo fatto che ci servirà è quello illustrato nell'osservazione 7.5, cioè che l'estensione degli scalari si comporta bene anche rispetto alle somme dirette, nel senso che se il nostro modulo M è una somma diretta di certi moduli M lambda, allora M su M lo posso identificare alla somma diretta sempre sugli stessi lambda dei singoli quozienti M lambda su IM lambda, dove identificare nel senso che è isomorfo, insomma, in modo naturale. Isomorfo è lo stesso dire come A moduli e come A sui moduli, come si era detto prima nell'osservazione 7.2. Ecco, naturalmente questo fatto andrebbe verificato, ma adesso non lo stiamo a fare. Insomma, se ci pensate un attimo, è tutto abbastanza chiaro quello che bisogna fare, è solo un po' noioso da scrivere, ma insomma, semplicemente si tratta di usare il fatto che nella somma diretta le operazioni sono termine a termine, quindi tutto si comporta come ci si aspetta, e quindi termine a termine posso portare fuori il tutto, quindi ottenere un isomorfismo tra, appunto, il quoziente della somma diretta con la somma diretta dei quozienti, sostanzialmente. Abbiamo allora adesso tutti gli strumenti per dimostrare il lemma 7.6, che ci dice che se il rango degli A moduli A sui moduli liberi è ben definito, allora anche il rango degli A moduli liberi è ben definito. In effetti, per vederlo, procediamo così. Quello che bisogna dimostrare, grazie al corollario 6.6, è che se abbiamo due insiemi lambda e lambda primo, tali che A è somma diretta lambda e isomorfo A somma diretta lambda primo, allora lambda e lambda primo hanno la stessa cardinalità. E come facciamo? Beh, semplicemente da questo isomorfismo di A moduli facciamo estensione degli scalari, otteniamo un isomorfismo di A sui moduli fra alla lambda su i alla lambda e alla lambda primo su i alla lambda primo, un isomorfismo che possiamo considerare di A su i moduli, come si è detto. E d'altra parte, per l'osservazione appena fatta, quindi 7,5, questo quoziente alla lambda su i alla lambda è come dire A su i alla lambda, analogamente per lambda primo. E quindi otteniamo in definitiva un isomorfismo di A su i moduli fra A su i somma diretta lambda e A su i somma diretta lambda primo. Dunque, per l'ipotesi che stiamo facendo nel lemma, possiamo concludere che cardinalità di lambda è uguale a cardinalità di lambda primo come richiesto. Finalmente, da questo otteniamo il risultato che vi avevo preannunciato, il corollario 7,7. Cioè che se hai un anello commutativo non banale, allora il rango di ogni modulo libero è ben definito. In effetti, per questo ci basta prendere un ideale massimale dentro A che sappiamo esistere, e il quoziente A su I sappiamo è un campo. Per i campi il rango dei moduli liberi, cioè degli spazi vettoriali, è ben definito, come sapete, come ho richiamato prima. E quindi dal lemma deduciamo che anche il rango degli A moduli liberi è ben definito.